Lascio subito la parola al relatore, Don Paolo, dopo averci illuminati, chiediamo appunto di illuminarci di immenso anche questa sera.
Bene, buonasera a tutti. Se volete cominciamo con una preghiera, se non volete cominciamo con una preghiera lo stesso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Sant'Abramo prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, si capisce di essere nella parrocchia del cancelliere. Voi sapete che il vostro parroco cancelliere, cioè quello che segue il diritto canonico, è la
Anche
prima.
del vice cancelliere.
Anche del vice, è vero, la prima volta che inizia un incontro 10 secondi in anticipo, proprio la parrocchia del diritto. Allora, come sempre inizio dicendovi quali saranno i punti che toccheremo, il tempo che vi chiederò di passare insieme e così il percorso che vi proporrò con alcune puntualizzazioni. Anzitutto le puntualizzazioni. È ovvia, due puntualizzazioni ovvie, però mi sembrano corrette. Se siete venuti, venute, non si può usare maschile e femminile, dico venuti, no, se siete qui pensando che sia un approfondimento sulla figura di Abramo, andrete a casa delusi. Evidentemente, anzitutto è impossibile, in seconda battuta non è lo scopo. È impossibile perché Abramo è una figura gigantesca, sia dal punto di vista letterario, si va dalla fine del capitolo 11 a tutto il capitolo 25 della Genesi, quindi insomma parliamo di 14 capitoli inaffrontabili in un'ora, perché quello che vi chiederò è un'ora, ma oltre alla Genesi Abramo è una figura che per esempio torna, mi sembra, 72 volte nel solo Nuovo Testamento, considerato padre della fede dagli ebrei, dai musulmani. Cioè, oggi abbiamo come compagno di viaggio, in questo secondo passo d'avvento, una figura enorme. Richiamo alla vostra memoria che Abramo è ricordato come il padre nella fede. Guardate che il termine padre non è per nessun altro a livello biblico. Mosè, che è Mosè, che è ritenuto letterariamente l'autore della Torah, e il Deuteronomio finisce con non è più nato nessuno grande come Mosè, ma arriverà un altro come lui, e lo ascolterete. Ecco, Mosè non è padre, è profeta. Quindi siamo, ecco, al cospetto di un gigante. Non è possibile affrontarlo in un'ora e non è lo scopo. Oggi chiediamo ad Abramo di camminare con noi in questo cammino di avvento, di preparazione all'accoglienza di Gesù. Quindi lo prendiamo in quest'ottica e successivamente all'incontro della volta scorsa. Seconda puntualizzazione, quello che dirò per il 90% non è mia, non è farina del mio sacco, ok? È diventata mia perché ho studiato, ok? Quindi io riporto a voi frutto di studio, quindi io mi appoggio su spalle altrui, Martini, padri della Chiesa. Ho ascoltato Rosini e Bicocco, ho ascoltato la Virgili, ne ho ascoltato una marea, per fatto ho detto prima a Don Roberto che la nostra amicizia sta vacillando, se la fatica a seguire questo incontro di perpetuo, bellissimo, però Lo dico adesso, non lo dico più, cioè, perché di volta in volta vi dico a chi sto facendo riferimento. Questo lo ha detto Martino, questo lo dirò qualche volta, però per onestà intellettuale sappiate che faccio riferimento a tanti altri, ok? Si dice, ma questo l'ho già sentito da un altro? Probabilmente sì. D'altronde la Chiesa è l'istituzione che ha reso, come si dice, legittimo il copiare. Nella Chiesa si può copiare, si chiama tradizione. Quindi io sono legittimato, si chiama comunione dei santi. La volta scorsa ho usato una frase di Ignazio, amica mia, per rispondere alla domanda, per dire siamo nella comunione dei santi. Questo però dovrebbe rincuorarvi, non siete qui ad ascoltare Don Paolo Bovina, ma io spero di mettervi insieme ad Abramo in un cammino sulle spalle di giganti, ok? Anche se non ve li nomino ogni volta. Queste erano le puntualizzazioni. Ora vi descrivo come camminerò. Sostanzialmente, essendo un'ora, ho dovuto zoomare. Ho ascoltato un sacco di roba, ho letto un sacco di roba, ho studiato, ma alla fine. Quindi il percorso che vi propongo è questo. Partiamo 5 minuti, richiamiamo la memoria quello detto la volta scorsa, perché vuole essere un cammino. Richiamato la memoria, il primo passo compiuto mercoledì scorso, entriamo appunto nel personaggio di Abramo. Lo presentiamo, lo prendiamo un attimo in mano e nel personaggio di Abramo vedrete che cominceremo a leggerlo da una parabola di Gesù. Quindi in realtà non vi dico qual è, così, perché questa parabola, nella chiave di questa parabola, leggeremo la figura del patriarca. Presa la parabola, presa in mano, vedremo Abramo in quanto personaggio di questa parabola. Vi dico che parabola è, tanto c'è inutile sta qua, se mica a vedere un film di Netflix, dovete fare il pathos. La parabola, molto semplicemente, Abramo è l'uomo della promessa. La promessa la ascolti, diventa efficace nel tuo cuore, suscita speranza, perché il tema è speranza nel momento in cui la accogli, ok? Se non l'accogli non genera speranza. Qual è la parabola dell'ascolto che Gesù stesso ha detto per descrivere i rischi di un cuore incapace di accoglienza? La parabola del seminatore, i vari terreni, no? E vedremo, quindi molto velocemente vedremo i tre terreni, e Abramo in quanto terra buona. Come colui, in che senso Abramo è riuscito ad essere terra buona? Cioè uno capace di accoglienza vera di una parola che gli era stata rivolta. Per farlo, se ce la facciamo, ho riconosciuto 1, 2, 3, 4, 5, ma non so se le dico tutti, 5... aspetti, è terra buona a causa di 5 cose, di 5 caratteristiche. Vi dico subito che non arriviamo al sacrificio di Isacco, che forse è il brano più misterioso, no? Più anche criticato, ce lo criticano, come fa un Dio a chiedere il sacrificio di un figlio? E infatti non lo chiede. Conclusivo del percorso abramitico, ma così non riusciamo, perché richiederebbe un incontro solo per lui. Se dopo, alla fine, uno di voi fa una domanda, dice, mi spieghi il sacrificio di Isacco? A questo punto, che è causa del suo mal, che è causa del suo mal, piange a se stesso. A voi il destino delle vostre... Vediamo. Bene, partiamo. Richiamiamo allora la mente un attimo il percorso. Io non so se poi almeno la giacca. Cioè il discernimento.
Sono diventati climi tropicali.
Io vengo da Santa Maria in Vado, dove il riscaldamento non è spento, proprio non c'è. Quindi tu scendi dalle stelle, no? Nel freddo e nel gelo, non è una roba che invidio tutte le altre comunità. Allora, richiamiamo un attimo. Abbiamo deciso di fare insieme un cammino di avvento, di prenderci i mercoledì per così prepararci bene alla venuta del Signore. Ci siamo detti, ve lo ricordo, che dobbiamo toglierci un fraintendimento dalla faccia. L'avvento non è prepararsi a Natale, ok? O perlomeno, bene, chiaro, prepararsi a Natale nel senso di entrare sempre più in contatto con un evento, con un Vangelo avvenuto 2000 anni fa, certo, sempre più in profondità, sempre più in relazione, farlo sempre più nostro questo evento, ma in realtà lo scopo è prepararsi alla seconda venuta. Cioè Gesù torna, Gesù viene. Il Gesù che è venuto 2000 anni fa viene oggi nella tua vita, verrà domani definitivamente. Quindi lo scopo è essere persone vigilanti, secondo il Vangelo di domenica scorsa, pronte alla venuta, capaci dell'accoglienza di un Dio veniente. Bene. Per questo abbiamo detto, ok, ma un Dio che viene, se abbiamo capito chi è, vuol dire che deve generarci speranza. Cioè l'avvento è il tempo della speranza. Bellissimo. I cristiani come persone abitate da speranza. E abbiamo sottolineato che è un nostro dato. Secondo la lettera di Pietro è nostro compito. Ho usato la parola responsabilità. È diritto dei non cristiani chiedere a te cristiano perché hai speranza. Perché? È suo diritto chiedertelo. Ed è tuo dovere dirlo. Siate sempre pronti di rendere ragione della speranza che in voi. È proprio, è l'invito di Pietro. Quindi il cristiano ha speranza in quanto cristiano, se non ce l'ha, deve capire il perché, cosa non va nel rapporto con Dio. Allora siamo andati avanti, dicendo, va bene, oi, speranza è così facile? Se lo chiedevano i greci, abbiamo visto che in effetti no, facile no, anzi, i greci sottolineavano che speranza è una figura ambigua. Cioè speranza può essere anche il frutto dello stolto, del poco intelligente, dello stupido, dai, siamo in chiesa. Cioè, lo stupido può avere speranza perché è intesa come follia. Laddove per speranza si intende fuoriuscita dal razionale. Cioè, tu ti puoi aspettare ciò che la ragione ti fa dedurre. A segue B, questo puoi sperare. A causa segue effetto, questo ti puoi aspettare. Laddove invece tu vuoi sperare contro ogni speranza, non so, una speranza che ti dà un'ottica al di là della morte, questo è un folle. Abbi pazienza, qui non è più speranza, qui è follia. Poi speranza di un perdono laddove la colpa esce da una qualsiasi, qui logica. Bene. Questa, noi cristiani, tuttavia, questo è proprio il concetto di speranza. Cioè sarebbe troppo piccola una speranza umana. L'abbiamo chiamata progettuale, gli ho dato questo nome io. Cioè che io intendo per speranza una conseguenza, una causa. Se è così, non è speranza, è previsione. E invece noi per speranza intendiamo una rottura dei normali schemi, cioè io spero anche al di là della condanna che la vita umana porta con sé, in quanto limitata, in quanto, ok, la fuoriuscita dal normale. E allora abbiamo visto che la speranza cristiana ha la differenza da quella greca che non si fonda sulla propria ragione, ma si fonda sul rapporto. La speranza in quanto sorella della fiducia o fede, in quanto sono in relazione con Dio. Quindi la speranza, e qui concludo, l'abbiamo differenziata dall'ottimismo. Noi non, la speranza cristiana non è un tratto caratteriale. Io sono estroverso, io vedo il bicchiere mezzo pieno, perché sono fatto così. È istintivo. La speranza cristiana non è un istinto, è una relazione curata, disciplinata. Io coltivo il mio rapporto con Dio pregando, leggendo la parola, con un certo grado di obbedienza, e allora spero. Ma perché ho esperienza del rapporto con Lui, perché ho esperienza di una presenza altra nella mia vita su cui mi appoggio, e allora spero. Punto. Spero di aver un attimo richiamato alla mente Abramo è tutto questo. Abramo è l'uomo della follia. È per definizione, è colui che inizia lasciando tutto, va lekleka in ebraico, lo dico così sembra intelligente, no? Lekleka, va, parti, vattene, tradotto in italiano, lascia la tua patria, la tua casa, tuo padre, va nel paese che io ti farò vedere, farò grande il tuo nome, ti renderò una benedizione, dopo lo leggeremo. Cioè, l'incipit, Abramo entra nella storia, in realtà non qui, c'è qualche versetto precedente, ma sarebbe interessantissimo, non riusciamo ad affrontarlo. L'incipit è un taglio, uno che lascia ogni sua sicurezza, uno che sposta la sua polizza assicurativa, sposta il suo piedistallo. Piedistallo intendo su cosa mi appoggio. Cioè io vado a letto tranquillo, perché? In ultima battuta, perché? Cioè, detto che la tranquillità definitiva magari non ce l'ha nessuno, perché siamo sempre sotto la minaccia così del nulla, no? In quanto creature, però decide di abbandonare tutte le sue sicurezze umane, padre, patria, casa, per una scommessa, per una promessa, non scommessa, scusa, promessa, perché la scommessa è progettuale, la promessa c'è qualcuno che te la fa. Follia. Baricentro totalmente spostato sulla parola di Dio, e sentite come finisce. Beh, tanto volete che vi legga ogni cosa o vi fidate di me se ve le dico magari che sbagliando qualche parolina? Qui vi fidate di me, rispondo io per voi. Tanto Abramo inizia, parte, lascia tutto, capitolo 12, inizia un viaggio. Il suo viaggio giungerà a compimento, finirà al 24-25, ma il compimento è al 22, sacrificio di Isacco. 11 capitoli, 12-22, contando, iniziando a contare dal 12, 11 capitoli. Ci vogliono 11 capitoli per la benedizione definitiva. Il capitolo 22 è sacrificio di Isacco. Termina con Dio che lo ferma. Vi leggo cosa dice. Beh, avete detto che vi fidate. Ora so. Io ti benedirò, moltiplicherò la tua stirpe perché tu hai ascoltato la mia voce. Cioè, Abramo è colui che ascolta la voce di Dio. È colui che decide di accettare questa scommessa su una promessa. E questo è il cristianesimo. Questo è. Cioè, alla fine, riduciamo pure a nosso. È uno, prendi sul serio o no? Cioè, quando ti raggiunge il Vangelo, convertitevi, credete al Vangelo, è poi questo. Vede il Vangelo di Marco, Gesù parte, sommario iniziale, e Marco sintetizza in una frase l'insegnamento di Gesù, il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. È Abramo, cioè convertiti, cambia mentalità, adattala, dopo vedremo cosa vuol dire, credi a questa parola, cioè decidi di scommettere su di lei, appoggiati su di me. Questo vuol dire anche, lo vedremo, adesso sto solo anticipando, smetterla di appoggiarti su altro. Non si può ottenere tutto. Abramo quindi è anche l'uomo delle scelte. È l'uomo che sceglie di scommettere su Dio e quindi abbandona altre scommesse. O Dio o il denaro, dice Gesù a un certo punto. O la tua fiducia o il tuo Dio è il denaro, la tua sicurezza è data dall'economia, la tua felicità la scommetti su quello, è quello il tuo Dio, oppure Dio, su chi scommetti? Ok, però adesso andiamo avanti, ve l'ho già introdotto, però appunto vi leggo come inizia l'avventura di Abramo. Abramo è figlio di Terach, non mi interessa, non fa niente, inizialmente non fa niente se non sposare sua moglie, Sarai, e trovarsi in una famiglia disastrata. Muore suo fratello, sua moglie è già sterile, si inizia già, con moglie già sterile, fratello già morto, parte l'avventura di Abramo in quanto vicolo cieco. Parte finita. Dopodiché inizia così. Il Signore disse ad Abramo. Questo è il nostro primo passo. Quello che ho già anticipato, ve lo voglio dare un attimo di più di profondità. Il Signore disse ad Abramo. Siamo in Genesi. Sapete che Genesi è il primo libro della Bibbia. Il Signore disse, nella Genesi ha un valore tutto particolare. Vi faccio qualche esempio. Il Signore disse, sia la luce. E la luce fu. Brulichino i mari di esseri viventi. E cosa succede? Avviene. Si separino il cielo e la terra, le acque sopra la volta siano chiamate, le acque sotto si radunano. Succede o non succede? Quando il Signore disse in Genesi, è l'opera creatrice, cioè è l'atto attraverso il quale Dio crea. Badate che non è scontato. Spero di andare veloce perché dopo tutto torna. Non è scontato. Perché inizia la Genesi, mi serve per dare un po' di contesto, con la terra era informe e deserta. C'era l'abisso. Quindi la terra era informe, senza forma. E Dio interviene per creare, fate messo un megapongo. Vedete il das, quello che si dà ai bambini? Un megapongo informe, Dio interviene e lavora affinché sia adatto alla vita. Ora, se voi volete raccontare una storia, avete questo megapongo e c'è un Dio che lo lavora, cosa usa come strumenti per lavorare? Le mani, il cosiddetto demiurgo. Nella cultura antica c'era il demiurgo, colui che, ma c'è anche nella Bibbia, il vasaio. Noi siamo la creta e lui è colui che ci plasma. Non è un caso che nella Genesi, laddove sarebbe logico dire che Dio usa le mani e tampilla, si dice tampilla, Ferrara? Tampella. Davvero?
Burdiga.
E burdigando, si può coniugare, burdigando ottieni dei burdigotti, ok? Non esagerare, ma si può sostantivare, ok? Burdigando ottieni risultati. Era perfetto narrativamente. E invece no, sembra che Dio usa la voce. Perché qual è la differenza tra la parola e le mani. Le mani fanno, la parola descrive. La parola dà il significato. La parola è ciò che ti permette una comprensione. È ciò che nella nostra vita umana più si avvicina alla ricerca del senso. Ecco Dio che dà senso e dà vita dando significato, mettendo ordine. Tant'è che infatti Dio come rende possibile la vita? Ci avete mai caso? Non è che faccia nulla di nuovo, per lo più separa l'acqua, la terra, sopra, sotto, luce, tenebre, giorno, notte, fa ordine, che è quello che la parola di Dio vuole fare in noi. Quando tu l'accogli, cosa fa la parola? Plasma ordinando. Questo fallo, quello no. Questo è bene, questo è male. Questo viene prima, quello viene dopo. Questo sei tu, questo non sei tu. È ciò che illumina discernimento. Sì, no, andiamo avanti, non devo solo sulla linea, non sto divagando, ma ora la domanda è: in Genesi la parola fallisce? Sì, è la luce dice non ne ho voglia. La luce fu o no? Fu. Quindi la parola di Dio è efficace o no? Funziona o no? È onnipotente o no? Chi vota che è onnipotente? Ok, anche avete votato in pochissimi, ma gli altri perché chiedono che non vogliono partecipare ai giochini da post-crisi. È onnipotente e anche no. Mi spiego. Raggiunge sempre il suo scopo, sì, come la pioggia e la neve scendono dal cielo, più non ritornano senza irrigare. Ogni cosa che dice accade, non mangiare di quell'albero. Succede? La stessa parola che piega gli astri alla sua volontà, la stessa parola che fa cambiare strada alla luce, la stessa parola che crea i mondi, bussa alla tua porta. È un appello alla tua libertà. Quando entra in scena l'essere umano, da atto creativo onnipotente, diventa un invito all'alleanza. Laddove la parola è accolta, ma può anche essere rifiutata. Dio bussa, non obbliga. Questo, tant'è che infatti l'inizio della storia dell'umanità è un no. Arriva Noè, prima di Abramo, che insomma è un sì, ma il primo sì forte è Abramo. Ma senza il sì dell'uomo, la parola non raggiunge il suo scopo. Mi viene in mente un altro personaggio, Maria. Dio, l'onnipotente, in questo Natale bussa. Questo è il primo squarcio che volevo donare in preparazione del Natale. Il Natale è come un Dio che ti chiede il permesso. Il fatto che ti chieda il permesso vuol dire che lui la sua parte la fa, vuole venire. Se non fosse così, andiamo a casa. Ma allo stesso tempo sta a te preparare il presepe, che chiaramente è il presepe, ma è soprattutto il tuo grembo. Sta a te rimanere incinta con Maria. Sta a te dire di sì alla parola e generarla nel mondo. Sta a te dire eccomi, basta. Adesso allora è facile dire eccomi, è facile dire sì, dire ci sto fino in fondo, scommetto. Vediamo Matteo 13, la parabola del seminatore, perché lo stesso Gesù dice non è facile, ma dice anche su questo ci giochiamo tutto. Voi sapete, no, che è la prima delle parabole, quella del seminatore. In che senso è la prima? nel senso che chi ha orecchie per ascoltare, intenda, io posso parlare finché vuole, ma se le orecchie non vanno, se il cuore non è attento, se la vita non è disponibile e metteteci tutti i sinonimi che volete, non si innesca il meccanismo. E allora quando non si innesca? Gesù fa tre esempi, tre categorie che dopo poi le riportiamo in Abramo. La prima, ve la ricordate, seminatore semina, la prima è la strada. Il seme viene seminato sulla strada, subito vengono gli uccelli del cielo che la divorano. Gesù dà la spiegazione. Voi dunque ascoltate, adesso sto leggendo il Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 16, giusto? 16. No, scusate, 19, 18. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Ogni volta che uno ascolta la parola e non la comprende, viene il maligno e gli la ruba. Cosa vi dico? Che lo scopo è comprenderla. O la capisco o la perdo. Giusto? Non è. Per me è stato molto illuminante scoprire che è il contrario. Quando viene, ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Cioè, qui cosa sta dicendo Gesù? Ogni volta che tu ricevi, questo è il caso di chi accoglie solo ciò che capisce. Cioè io del Vangelo, del mio rapporto con Dio, accolgo solo ciò che comprendo, ciò che immediatamente sta dentro alle mie categorie mentali, ciò che immediatamente dico ho capito, se non ho capito, butto via, viene maligno e lo ruba. Ora io vi chiedo, se voi accogliete la parola di Dio, solo laddove siete in grado di comprenderla, e così faccio anch'io, state riducendo la parola di Dio alla vostra dimensione. È lecito aspettarsi che la parola sia più grande di noi? È lecito aspettarsi che una parola che ci chieda cammino per essere compresa, che magari immediatamente non la capiamo, la capiremo dopo, che ci chiede uno sforzo, che ci chiede una sfida? D'altronde, quando siamo chiamate cose grandi, più grandi di noi, che ci devono far crescere, ma per forza devono anche essere cose che inizialmente facciamo fatica a capire. Perché se noi prendiamo la parola di Dio solo in quanto facile da capire, non cresceremo mai. Non è più grande di noi, ma se non è più grande di noi, noi non cresceremo. Ho studiato astronomia. Vi assicuro che entravo con la serena consapevolezza a fisica quantistica che non avrei capito un cacchio. Proprio lo sapevo. Ma sapevo che il problema era mio. Non era lui. Non è che dicevo che visto che io non ho capito, è sbagliata la fisica quantistica. Mi metto lì e mi sforzo. Non è banale. Perché se no noi leggiamo là e siamo in rapporto con Dio, ho fatto questo esempio perché l'ho già fatto, da noi, io sono di Cento, zona di Cento, da noi avevamo le pere, anche qua, non è che sto parlando di un altro continente, quando vai a raccogliere le pere ti danno un misurino, ok? Noi abbiamo due misurini. Allora, se una pera era più grossa di un certo misurino, andava in una cassa. In un altro misurino andava in un'altra cassa, se era mangiata dai topi, andava nei succhini Valfrutta. Quindi ogni volta che bevete la frutta c'è anche il topo, perché non stai lì a differenziare.
C'è un benzone.
Allora, da noi, nel Celtese, nella Valfrutta va a finire tutto il resto. Non ho niente contro quella marca, ma c'è. E c'è un misurino. Si tratta di leggere la parola di Dio con un misurino, che è questo, la mia testa. Io decido di prendere ciò che passa di qui, c'è un imbuto, o passa di qui o io lo scarto. Maria non avrebbe detto sì. Qual è la prima reazione di Maria? Si chiese che senso avesse un saluto come quello. Maria inizialmente non ha capito. Non vuol dire non capire niente, eh? Non sto dicendo che capisco niente, ma dico sì. Quello vabbè, no. Intuire, comprendere fino a un certo punto, ma capire vuol dire che hai esaurito. Ho capito, basta. Quello non sarà mai con Dio. Questa è la prima. La seconda strada. Ho spiegato bene? Si è compreso? La seconda. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso per me è il più moderno. Questo neanche tanto. Quello di adesso per me siamo oggi. Quello che è stato seminato lungo il terreno sassoso è colui che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Questo è l'ascolto istintivo, emotivo. Chi accolgo la parola ha impatto, ha impressione, prendo l'impressione, ciò che mi piace, ciò che mi soddisfa, ciò che mi gratifica, no? Ciò che accarezza il mio sentire, ciò, ma nel senso però non che mi ferisce, ciò che mi dà gioia. Non a caso Gesù dice subito lo accoglio con gioia, perché se non c'è la gioia col cacchio che lo accolgo, cioè se sento una parola che non mi dà gioia ma anzi mi mette in discussione col cacchio. Per sintetizzarla, è, io ho fatto tante scoperte drammatiche nella mia vita, ma ce n'è una che proprio mi ha azzoppato. Voi sapete che noi abbiamo 7 vizi capitali, gli orientali hanno 8: lussuria, avarizia, superbia. Sapete qual è il padre dei vizi? Il primo, quello che se hai quello dopo arrivano tutti gli altri, la gola. L'ho scoperto, sono rovinato. La gola. Che dici, ma come? Nessuno confessa mai la gola. La gola è tremenda, che è quella di questo terreno qua. È il terreno goloso. Mi spiego, chi è il goloso? Il goloso tante volte è ciccione. Può anche essere magro. L'essere magro, uno anche che mangia poco, può essere goloso. Che cosa si intende per goloso? Chi è il goloso? È colui che cerca sempre il gusto. Cioè è colui che va di appagamento in appagamento. La vita deve sempre essere appagante. È un continuo divorare cose saporite. Io devo continuamente provare il gusto. Se non provo il piacere, mollo. Sapete qual è la virtù contraria della gola? La pazienza. Colui che al contrario sa sopportare una situazione insipida, ma giusta. Cioè mi devo alzare per mio figlio tutte le notti 4 volte. Non è mica tanto goloso. Devo andare a lavorare continuamente, non è mica tanto appetitoso, non è che tutte le volte, ma è giusto, lo faccio. Cerco il bene in quanto bene. Poi mi darà anche appagamento, perché adesso non sono mica masochisti, ma non dipendo da quello. So anche farne a meno dell'appagamento. So stare con la schiena dritta in ciò che è corretto. Qui no. Io credo che sia estremamente moderno. Tradurre la buona notizia in quanto consolante. Avete mai sentito? Deve essere sempre consolante. Andate a vedere Paolo. Il Vangelo consola, corregge, discerne, illumina, ma le favole non è che consola solo, può anche correggerti. È Vangelo anche nel momento in cui ti sgrida. E devi stare lì lo stesso, perché è salvifico. Anche nel momento in cui dice: Signore, mi stai dicendo cose dure. Ah, ma Gesù i farisei li amava, ma gli dava delle pagate mica tanto consolanti. Ma però era atto di amore. Andiamo avanti. Persona o miseria. Allora, terzo terreno, e poi proprio velocemente, ve lo ricordate? Terzo terreno sono le spine, leggiamo. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Ecco, il terzo terreno, ne do una lettura mica, non è l'unica lettura che si può dare. Ho preso questa, in quanto credo che sia comunque corretta, e alla luce di Abramo, che dopo lo vedremo. Quello dei rovi è colui che ha un cuore abitato da troppe persone. Cioè ascolto il Vangelo, ma ascolto anche il suo contrario. Mi piace ascoltare i buoni propositi, ma so voglio anche poi essere libero di fare il loro contrario. Ascolto uno, ascolto l'altro, tendo il piede in due staffe, a un certo punto vinceranno i rovi. Avete presente un personaggio, due in realtà, del Nuovo Testamento, perfetti per questo? Uno facilissimo è il giovane ricco. Non vuol lasciare andare niente. A un certo punto, per dire un sì, devi anche dire dei no. Quando il marito della Valentina, che suppongo, sbaglio a dire, sei tu, quando la Valentina decise di sposare Giovanni, per dire di sì a Giovanni, ha detto di no a tutti gli altri uomini. Oddio, perché ridete? C'è una cosa che non va. Non volevo. Per dire di sì a Giovanni, dice di no ad altri. Ogni scelta porta con sé dei no. Ma perché imbocchi una strada? E quindi non ne imbocchi altre, che è una cosa bellissima, anche questa poco moderna, dove non si imbocca mai una strada per lo più mai definitiva, perché mai chiudersi, tenersi aperto un po' tutto. Altro personaggio, quello perfetto, poi andiamo avanti, Erode. Avete mai fatto caso? Erode gli piaceva ascoltare Giovanni Battista. Ti presente che lo dice? Quando Giovanni lo sgrida, però mi piace, ma allo stesso tempo gli piace anche l'Odiade. Allora tiene tutto finché alla fine non c'è il crollo. Bene, questi rischi di non ascolto. Ricapitoliamolo in senso inverso, le spine. Non ascoltare in quanto incapace di prendere mai una decisione. L'ascolto vero porta con sé una richiesta di decisione, cioè prese di posizione. Quindi buttare fuori qualcosa. Se decido di scommettere su Dio, non posso scommettere su tante altre cose. La terza, le spine. La seconda, non posso vivere di impressioni. Non posso pensare che siano le emozioni a condurmi. Vanno ascoltate, questo sono molto sintetico nelle cose. Le emozioni sono importantissime e vanno ascoltate, ma al cuore non si comanda, col cavolo. C'è tutta un'università che si fonda sul fatto che al cuore si comanda, che è la pubblicità. Tutti quelli che studiano il mercato si basano sul concetto che al cuore si comanda e come. E come. Quindi va custodito il cuore. Ok, il cuore inteso alla maniera moderna, per come era cuore inteso occidentale. E il primo, invece l'abbiamo visto, la strada richiede un cammino. Cioè bisogna anche accettare di non capire tutto subito. Con Dio devi accettare che non hai subito tutto in mano. Bene, Abramo è tutto questo. Ora leggiamo l'inizio e vi dico appunto, quanto ho, 20 minuti, vi dico i punti che adesso vi consegno. Come Abramo, terra buona. Perché poi ci sono queste tre terre, ma non sono una buona. Cioè quello che il seme lo accoglie, dice di sì, riesce a dire di sì, e quindi produce una marea di roba. Cosa vuol dire essere terra buona? Perché Gesù non lo spiega, spiega tutte le terre negative e non spiega quella buona. Che miseria. Ora vediamo attraverso Abramo. La prima caratteristica di Abramo, in quanto terra buona. Abramo, io ripeto, vado proprio veloce, abbiate pazienza, proprio vi do delle pennellate, questo è un termine che uso spesso. Abramo riceve la promessa in Genesi 12, 1-4. Gli viene ripetuta in forma diversa in 12, 7. Gli viene ridetta in 13, 14, 18. Ritorna in 15, 1, 6. In 15, 7 seguenti. In 17, 1, 8 e seguenti. In 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Almeno, ne contate, se ne ho perse qualcuna, almeno 7 promesse Dio gli fa. 7. Non tutte uguali, non abbiamo il tempo di vederle, sarebbe interessantissimo perché sottolineano aspetti diversi, entrano in campo in momenti diversi, chiamano in causa Abramo in modo diverso, pur avendo una linea coerente. 7 nella Bibbia, sapete cosa vuol dire? 7 è la pienezza. 7 promesse, che vuol dire? Che glielo ripete sempre. Quindi la cosa prima che mi consola tantissimo è che Abramo, in quanto terra buona, non è terra buona. Fa una gran fatica. Dio glielo dice, glielo ripete, glielo ridice, glielo richiama, glielo ricorda, ritorna. Cioè, e pensiamo a noi. A noi basterebbe dire che oggi vado a casa, leggo il Vangelo, ci credo, finito, vi basta? Abbiamo messo tutte le domeniche, non è per niente. Ce lo ripete, ce lo ridice. Ecco, questa è la prima cosa. Non vergogniamoci del fatto che ce lo debba ripetere. È bellissimo questo concetto di umiltà. A mio avviso, Abramo è uno a cui Dio gli ha dovuto ridire una marea di volte. E vi faccio un esempio che passiamo al secondo punto. 12:7. Ve lo leggo, eh. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Punto. Canaan. Marco ha 16 capitoli ed è il più lungo. Oh, Abramo ne aveva un poco da imparare a memoria, eh? Io alla tua discendenza darò questa terra. Non c'è mica tanto da ricordare. Avrai una discendenza che possederà questa terra, te lo dico io. Passano tre versetti, non passano sei libri, tre versetti. Abramo va in Egitto, abbandona Canaan a causa della carestia e per paura spaccia sua moglie per sua sorella, dandola in moglie al faraone, pur di avere lui la vita salva e ricchezze. Gli aveva promesso la terra e la discendenza. Ha cambiato patria e ha dato via sua moglie. Tre versetti è durato. Cioè, per dire, quindi questa è la prima caratteristica. Abramo, e cosa fa Dio? Dopo glielo ripete, lo riprende. E non dico mica che Abramo è suo voglio, mica di Abramo è uno che lui risponde alla parola, eh? Però anche il primo aspetto è questa, la parola di Dio che ci torna come un'onda del mare, ci mette incinta, uso il termine mettere incinta, ma si potrebbe dire ci feconda come l'acqua, piovendo in continuazione. perché è terreno buono, lo siamo fino a un certo punto. Secondo, però prendiamo anche questo aspetto che Abramo fa. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Dopo li richiamo velocemente tutti. Va, questo è l'incipit ed è la seconda cosa che vi consiglio. E Abramo partì. Dato che l'ho già detto, e adesso ritorno alla parola del Signore, sono molto breve. Abramo non è un terreno con le spine, è uno che sa scegliere, sa scommettere sulla parola, quindi abbandona qualcosa. La parola, la promessa di Dio, perché possa trovare spazio in te, genere, speranza, promessa, chiede che tu scommetti su di lei, e il primo passo è staccarti da tutto ciò che non c'entra con lei, staccarti da qualcosa. Venite, vi farò pescatori di uomini. Qual è la prima cosa che fanno Pietro e Andrea? Lasciarono le reti e lo seguirono. Se non lasciano le reti, non possono seguirlo. Giovanni e Giacomo, lasciato proprio padre Zebedeo sulla barca, cioè neanche che aspetti che vada in casa. Questo portato alla nostra vita è, credo l'abbiamo già capito, o noi siamo disposti che la parola di Dio ci plasmi, ci stacchi, ci scrostri da qualcosa, o se siamo troppo aggrappati alle nostre abitudini, modi di pensare, certezze, idoli, se non siamo disposti che ci stacchi, che ci tiri via da qualcosa, non potremo mai veramente seguirla e partire con il viaggio. Terzo, quale dico prima? Questa. Abramo parte verso l'incognito. Ripeto, dopo ve le ridico tutte velocemente, quindi non sforzatevi di ricordarvele, seguitemi a caso. Abramo parte verso l'incognito, cioè qualcuno, Abramo ha, è un termine che ho usato poco, mi è piaciuto molto, la fatica di essere il primo. Abramo è il primo, non ha altri che quella strada l'hanno già seguita, non sta seguendo una strada già tracciata, lascia tutto, io gli fa una promessa, ti renderò benedizione, renderò grande il tuo nome, chi ti benedirà io benedirò, chi ti maledirà io maledirò, ma non sa dove deve andare, non ha nessuno da imitare, dire beh io imito San Francesco, vedo cosa ha fatto, è il primo, quindi non lo sa. In realtà lui proprio è Cristoforo Colombo che scende in America. Che cosa sono queste strane animali che sembrano dei tacchini e io chiamerò tacchini? È il primo che li vede. E sapete quella cosa che a me fa tanto bene, consegno a voi: siamo tutti i primi, perché la tua storia è quella di nessun altro. Cioè Dio chiama a te a un destino che è il tuo. Non puoi fare la vita di San Francesco, ma non devi fare la vita di San Francesco. Questo è il primo errore che di solito si fa, l'imitazione. O il sentirsi in colpa perché non sono come quella persona che stimo tanto. Ma chi te lo ha chiesto? Tu non devi essere come quella persona che stimi tanto. Tu sei Paolo, tu sei Valeria, tu sei Roberto, tu sei tu. Io sono prete, ma devo vivere nel essere prete in una maniera totalmente differente da quella di tutti gli altri. Qui con tutti i rischi che portano, cioè i sensi di colpa perché non sai come. Io vi racconto una storiella, poi vado avanti al terzo punto. Io sono diventato prete innamorandomi di una figura di prete. Succede di solito così. Avevamo tutti dei modelli. Il mio si chiamava Don Edelweiss, una persona che aveva la sua spiritualità, soprattutto con i disabili. Aveva una dolcezza, una carità squillante, tenera, bella. Io dico, cacchio, io, il santo è lui. Cioè, seguire Gesù vuol dire essere con lui. Mi aveva proprio incantato. I miei primi passi sono stati tentare di imitarlo. Sapete, quando mi sono svegliato, Don Edelweiss, quando arrivava, salutava tutti, uno per uno, stringendo la mano. Era un aspetto bellissimo. Io, se ero lì due stensi, ero lì, comincio a salutare tutti. Ma non è il mio carattere, ero ridicolo. I ragazzi si sono messi a ridere. Ma che cosa stai facendo? A che fai? Si vede che sei goffissimo. Cioè, salutare tutti nel senso passare per il tavolo, stringere la mano a tutti quelli già seduti. Io lì mi sono come, ma proprio riso in faccia. Io gli ho detto: non sono Don Edelweiss. Ringrazio il Signore per Don Edelweiss, ma devo accettare di essere io. Ho un altro carattere, ho altri doni, non ne ho altri, sono io. Quindi siamo tutti i primi, come di, quindi siamo come Abramo in questo senso. Poi terzo, tu sarai benedizione, non ve lo leggo tutto, prendo solo alcuni spunti, no? Però Dio promette ad Abramo cose enormi in due aspetti fondamentali: la terra e la discendenza, intesi come benedizione. Non lo posso spiegare, sottolineo solo quello che adesso ci interessa. Abramo può accogliere la parola perché sa credere al bene, dà credito al bene. Non è scontato. Noi siamo molto più pronti a credere al male. Se ci dicono un pettegolezzo su qualcuno, ci crediamo abbastanza facilmente. Non solo, attira la nostra attenzione. Faccio un esempio. Se io adesso vengo da voi, e non dite che non lo fate perché sareste falsi, dopo ci troviamo in un gruppetto e dico: comincio a fare gli elogi di Don Roberto. A Don Roberto, ma la persona è splendida, carina, ti racconto come mi aiutava quando ero prefetto utilizzando litri e litri di alcol che mi sono stati molto utili. E racconto i suoi elogi, passano due minuti e voi sbadigliate. Se comincio a dirvi: ma sapete che Don Roberto sembra che abbia la donna? Con quei muscolacci, voi nessuno sbadiglia, nessuno. Cosa? Dai, quale? Dite che non è vero. Ci attira la tua cameriera per tanti motivi. Non sto qui a dirlo, c'è un libro di René Girard che è geniale, ma mi fermo alla constatazione in sé. Abramo è uno che, al contrario, dà peso al bene, ha un ascolto selettivo sul bene. E guarda che la conversione è difficilissima. Altro, ed è l'ultimo. Poi, dai, è l'ultimo, dopo vedere il capitolo abbiamo finito. Dai, che ce l'ha fatta. Ve lo devo leggere qui però, perché si capisca. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere benedizione. Prosegue: benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E questo è l'ultimo aspetto che voglio concludere. Abramo è colui che ha lo sguardo largo. Cioè colui che non guarda solo a se stesso. Se tu vuoi accogliere la parola di Dio, è sempre una parola che, pur chiamandoti a una strada personale e irreproducibile, non ti chiama mai a una strada solitaria. Il fatto che sia unica non vuol dire solitaria. Abramo è benedizione per tutti. Per tutti. E ve lo sottolineo con un raccontino di Abramo con cui concludo. Querce di mandare. Avete vedete la scena del querce di mandare? Avete mai visto l'icona di... Chi è l'icona di Rublev?
Sì.
L'icona di Rublev è famosissima, è quella dove si vedono tre Gesù, c'è un tavolo con tre Gesù, uno in questo lato, uno qui, uno lì e un lato vuoto. posto da colui che guarda, perché sei invitato a prendere posto a tavola, ci sono tre Gesù. Fa riferimento a questa scena di Abramo, dove lui, nel Querce di Mamre, riceve tre visitatori e lui li accoglie. Questi tre visitatori poi si riveleranno essere angeli e finirà che gli diranno: tra un anno tua moglie partorirà. Lì tutto quello che erano parole diventano fatti, cioè finalmente Sara da lì a tre mesi era incinta. Finalmente sono passati 25 anni. Cos'è che sblocca il tutto? Vi racconto la scena. È caldo, siamo in Palestina, è un caldo bestia. Abramo è fuori dalla tenda, quindi ve lo dovete immaginare con un tè freddo in mano, proprio distrutto. Arrivano questi tre personaggi, lui non sa chi sono, cosa fa? Salta in piedi, corre da loro e si mette al loro servizio. Dopo comprende che è un personaggio divino e il suo scopo è rendere felice Dio. Cioè, in sintesi, Abramo pensa agli altri, non pensa a sé. Si dimentica di sé. Io mi prendo cura di te, tu ti prendi cura di me. Abramo non è uno che impara a non guardare il proprio ombelico. La speranza universale. Non penso solo a me, ai miei problemi, alle mie cose, alla mia vita, ha uno sguardo universale. Sodoma e Gomorra. Abramo che intercede perché Sodoma si salva. Ma il massimo è Ismaele e Isacco. E questo è davvero l'ultimo. Abramo che è colui che sa sperare per gli altri. Sa credere per gli altri, perché vedete, tutto quello che stiamo dicendo lo stiamo proiettando su di noi, io scommetto, però la mia vita in un certo senso, ma quando devi scommettere per tuo figlio le cose si fanno dure. Abramo finisce il suo cammino che gli viene chiesto di essere dato Isacco e prima Ismaele, cioè è colui che sa accettare la scommessa, la speranza, lasciando andare il figlio, non avendone il controllo, ridandolo a Dio. Lì è proprio il massimo. Lì Abramo diventa benedizione. Quindi ho finito, ripeto, la terra buona in quanto azione di Dio, perché è Dio che ci rende buoni con la sua pazienza, con la sua ripetizione, con la sua misericordia, perché ce lo ripete. Con la nostra disponibilità però a lasciarci consumare, quindi a lasciare ciò che non va, vattene la tua terra, a accettare la mia strada unica, cioè senza imitazione degli altri, ma accettando me come unico per quello che sono, quattro, puntando al bene e credendoci. Il bene è forte, è molto meno violento, ma questo non vuol dire che sia meno forte. E in ultimo, con sguardo largo, la speranza a cui ci invita il Signore non è solo per me, ma per tutti, anche al di là del nostro controllo. Speranza non dettata dal fatto che noi controlliamo, ma dettata dal fatto che anche gli altri sappiamo che sono sotto l'ombrello della misericordia di Dio. Ecco, questo era un po' il passo, sono le 10:02, quindi dai, un'ora ce l'ho fatta. E vi chiedo scusa, di solito sono anche più breve, ma capite che sono un'ora. Anche le prossime volte io vi faccio questa promessa, un'ora. Se venite, sapete che un'oretta rischia di scappare. Dico il concetto fondamentale. Come inizia e come finisce? Vattene verso la terra che io ti indicherò, è la traduzione italiana. In ebraico è vattene verso la terra che io ti farò vedere. Ok? Come finisce con Isacco? Adesso qui però ve lo leggo perché poi io so che non mi credete. Vabbè, parafrasi, vai, se no già è tardi. Lo mandò sul monte che Abramo diede il nome Dio si vede. No, adesso però no, dai, non voglio essere impreciso, perché il monte attualmente è dove sorge la moschea. Cioè, per la tradizione ebraica, dove adesso c'è la cupola d'oro, io abitavo proprio lì davanti e non potevi non accorgerti perché alle 4 di mattina parte il muezzin, prima notte a Gerusalemme, alle 4, alla tutti, e arrivo con gli occhiali così a colazione, ho detto, ma che festa è che oggi cantavano alle 4? Giorno totalmente feriale, cosa? Tutti i giorni così, ok. Siamo al sacrificio di Isacco, vi ripeto, inizia da dove io ti farò vedere. Attraversa tutta Canaan, uno pensa che Canaan sia quello il posto che gli fa vedere. Siamo al sacrificio di Isacco, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva fatto vedere. Qui Abramo costruì l'altare. Allora alzò gli occhi, vide un ariete, qui sto correndo. Abramo chiamò quel luogo, il Signore vede. Perciò oggi si dice, sul monte il Signore si fa vedere. È lì. Dice, guarda che ti do appuntamento lì, al sacrificio di Isacco. È lì che capirai. Cosa? Capite che è un punto centrale? Lo dico il più velocemente possibile. Dio dice, in italiano, sacrificami tuo figlio. In realtà in ebraico è ambiguo. In ebraico Dio un po' fa un test, viene detto proprio alla lettera, mise alla prova Abramo. Quindi Dio apposta parla ambiguamente, dice una frase che può essere intesa come offrimi tuo figlio, uccidilo e offrimi un olocausto, cioè me lo ridai, proprio bisogna bruciarlo, questo è l'olocausto, oppure fai un sacrificio insieme con lui. Cioè andate su e insieme offrite l'olocausto. Tant'è che tutti i servi, in effetti, che accompagnano Abramo, pensano a questa seconda opzione, non che sacrificherà suo figlio. Abramo per tutto il tempo si chiede, cosa mi ha chiesto? Qual è il punto? Qual è la domanda che mi fa? Cosa mi sta chiedendo? Siamo al cospetto di un test. Dio sta mettendo alla prova Abramo. Questa prova in cosa consiste? In due cose. La prima è la più facile. Il test è, cosa hai capito di me? Cioè, tu hai capito di me che sono uno che ti chiede il sacrificio al figlio? Ma è un po' più fine, fosse così semplice. Quindi il Signore si fa vedere. Cioè, qui Abramo capisce chi è Dio. Cioè, quindi il primo livello del test è, Abramo, hai capito? Di me cosa hai capito? Secondo è, cosa hai capito del dono che ti ho fatto? Per spiegarmelo, ve lo dico con un esempio che fa Venen, questo biblista, ho ascoltato il suo, e lui racconta questa scenetta semplicissima. Ogni dono, quando uno ti fa un regalo, Isacco è il dono. Scusate, sono un pezzo. Isacco è il dono. Accettatela così se non è proprio lunga. È il figlio della promessa. È colui che Abramo ha aspettato per 25 anni. È il dono per eccellenza. Quando uno ti fa un dono, questo non sempre dà lo stesso risultato. Tu il dono, come lo accogli? Allora Venen fa questo esempio, solo che banalissimo. Lui va a trovare questo bambino e gli porta questo regalo. Il bambino prende il regalo, scappa subito in camera. La mamma lo ferma e dice, normale educazione, oh, ringrazia, fermati e ringrazia. Perché impara a dire grazie, cioè impara che il bello del dono non è il regalo in sé, ma la relazione che nasconde, cioè il fatto che tu fai esperienza che qualcuno ti vuole bene, che qualcuno ti ha pensato. Non è scontato, a volte possiamo ricevere il dono schiacciandoci sull'oggetto. Vi ricordo un brano evangelico? I 10 lebbrosi. Ne guarisce 10, torna uno a dire grazie. C'è solo uno e nel dono capisce che c'è nascosta dentro una relazione. Cioè, la cosa bella del dono non è il regalo in sé, ma chi te lo fa? Ho paura di spiegarmi male. E la cosa grande non è Lourdes che ti toglie un tumore. La cosa grande non è il tumore che ti viene tolto. Perché, perdona, è grande, eh? È grande. Però hai guadagnato 10 anni. La cosa grande è se tu hai compreso che dietro a quel tumore che ti ha tolto c'è un Dio che allora esiste davvero, che ti ama, che non è indifferente alle tue preghiere, è lì. Se tu non capisci quello, il tumore tolto, sarà tolto. Allora Abramo sta dicendo: io gli ho dato Isacco, è il dono. Ha capito? Ha capito che dietro al dono di Isacco vuol dire che c'è un Dio di cui si può fidare? Ha capito che la cosa grande del dono non è Isacco in sé, ma nel fatto che io esisto davvero, non lo abbandonerò mai? Abramo supera uno dei due test. Supera il test di questo secondo. Cioè capisce che la cosa... Lui ha capito che c'era dietro un Dio di cui si poteva fidare fino in fondo. Quindi poteva anche restituirgli un figlio. Perché gliel'avrebbe ridato. Perché non l'ha mai fregato. Ma tutte le cose che mi ha chiesto di lasciare ci ho guadagnato, stavolta ho capito, stavolta lascio anche mio figlio, perché se me lo chiede lui è buono, se me lo chiede lui vuol dire che avrà le sue ragioni, ha capito cosa c'è dietro al dono. Ma in seconda battuta quello che invece non ha capito è che Dio non gli chiede quello. Allora ecco che il monte si chiama Dio si fa vedere. Ho capito che è un Dio che non chiede sacrifici. Noi siamo ancora lì. Noi siamo convinti di avere in relazione con un Dio a cui dobbiamo offrire dei sacrifici per ottenerne la grazia. Dico una novena e quindi ottengo qualcosa. Accendo 5 candele, perché tutti sappiamo che i santi sono grandi sniffatori di candele, quindi a loro piace e allora ti fai grazia. Cioè io offro qualcosa, ottengo. Siamo ancora convinti che noi siamo davanti a un Dio che dobbiamo fare noi qualcosa per Lui. È Lui che fa qualcosa per me. In ultima battuta, ho finito il sacrificio di Isacco, ve l'avevo detto che non dovevate chiederlo. Andate a leggere l'ambiguità della fine. Abramo torna giù, ve lo leggo perché è veramente interessante. No, lo sapete che finisce bene, nel senso non lo uccide. Cioè, sentite come finisce. Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Beersheba e Abramo abitò a Beersheba. Notate qualcosa? Non c'è più Isacco. Ha lasciato andare Isacco. Lo ha consegnato a Dio. Non lo ha ucciso. Ma tu sei pronto a consegnare tuo figlio a Dio? Ad accettare che non è solo figlio tuo, che controllo non ce l'hai tu? Che quel dono che ti è stato dato glielo ridai, che a un certo punto prende la sua strada e tu non ci puoi più fare niente. Sei capace di riconsegnarlo, torna giù senza Isacco. È nato Abramo. Ho risposto sul sacrificio di Isacco?
Sì.
Ok, bravo. No, risposta. Prossima settimana, vi ricordo, questa è un po' la tematica della promessa, quindi l'ascolto della parola, perché è l'accoglienza di Gesù, no? Accogliere la parola, e in che modo? E la prossima volta sarà Davide, che invece è più nella logica della vocazione, di Davide in quanto re, in quanto chiamato, in quanto insomma, vocato, ok? La prossima volta ci mettiamo, sarà il nostro compagno di viaggio, sarà il re Davide.
Grazie.
Grazie a te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sant'Abramo. Buonanotte a tutti.